Perché vi trovate qua innanzitutto? Chi siete?
Allora, noi siamo Davide.
Sono Marco.
Siamo della Media. E questo è lo spazio, diciamo, dove abbiamo la nostra cantina, ed era originariamente casa di mia nonna. Che poi noi, quando abbiamo iniziato, abbiamo deciso di fare vino, visto che non avevamo nulla, era l'unico spazio, diciamo, non avevamo neanche un garage a Pescara, abbiamo detto vabbè, visto che abbiamo un po' di spazio qua, proviamo, appoggiamoci qua, poi vediamo negli anni come va.
C'era pure il torchio.
C'è anche un torchio.
C'era il torchio e due botti di cemento.
È una pigia di raspatrice. Una pigia di raspatrice. E dopo, quindi 13 anni siamo ancora qua, e anzi abbiamo rilanciato, adesso abbiamo creato uno spazio molto più, diciamo, interessante.
Ma le vigne non c'erano?
No.
Noi no.
Qui siete partiti da zero?
Noi siamo partiti con il torchio, due botti qua, e con una vigna in affitto a Monsilvano Colle. Che abbiamo preso da un amico di suo padre, così, che ce l'ha data come palestra, abbiamo cominciato a capire quanto era tosta. E poi abbiamo continuato, abbiamo deciso negli anni, poi cercato terreni, eccetera, e alla fine abbiamo deciso di comprare quel terreno che vedete dall'altra parte della collina, che è la vigna, che adesso sono 7 ettari e mezzo ormai di terreno, di cui 4 e mezzo di vigna. Nel 2014 abbiamo comprato.
I dati sono 4 ettari e mezzo.
Qui sono 4 ettari e mezzo, poi ne abbiamo altri 3 a Ofena, scusa. Uh-huh. E più c'è questa vignetta piccola qua.
Quindi
sotto.
Quindi totale quanto avete?
Totale sono 4 e mezzo, 7 e mezzo, 8 circa.
8 ettari.
Sì. Di vigna, sì. Poi abbiamo un liveto di circa 6.000 metri.
Però una produzione di quante bottiglie?
Ma dipende, perché noi facciamo una parte con queste vigne qui, ci escono circa sulle 30-40, dipende dall'annata. Quest'annata voglio manco parlare. Poi tiriamo di 30-40 mila bottiglie con queste vigne, riesci a fare. Più compriamo una parte di uva da 3 amici in particolare, con cui collaboriamo da tanti anni. Perché quando siamo partiti, non avendo vigne, ovviamente avevamo un affitto quella lì, e prendevamo un po' d'uva per fare esperimenti e per fare prove. La gente che comunque lavora in biologico certificato è anche vero, bene sottolineare le due cose.
Sì,
e troviamo tuttora, continuiamo a collaborare con un paio di loro, sempre meno, perché adesso abbiamo più vigne nostre, quindi possiamo fare quasi tutto con le nostre ormai, quasi.
Quindi poi da Ofena porta tutto qua.
Sì, questo è un discorso poi che è carino, se lo riapriremo dopo, il fatto anche vero, cioè riaprire dato il discorso anche un po' delle certificazioni, tutto quanto, poi più tardi ovviamente.
Infatti noi non volevamo essere biologici nei primi anni, la certificazione biologica non l'abbiamo cercata, non l'abbiamo richiesta, perché eravamo un po'... sembrava una presa in giro il fatto che tu puoi essere certificato biologico quando poi in realtà puoi fare quello che vuoi, più o meno. Ovviamente ci sono enti certificatori seri, ma poi c'è, tutti sanno il modo in cui aggirare qualcosa, insomma. Cioè, quindi è...
A 360 gradi, non solo sul vino. Poi.
Ah, chiaro, la voglio.
Alla fine la certificazione bio, diciamo, vale più nell'uva, perché poi nel vino in sé...
Il vino consente di manica larga già quella ufficiale,
metterci,
diciamo.
Cioè, anche nel bio puoi metterci tutto.
Poi. Ovviamente non permette sistemici che vengano dalla vigna, dall'uva, quindi, che poi arrivano nel vino, non li permette, però permette additivi che noi, per esempio, siccome noi non mettiamo nient'altro che uva nel vino, quindi essere biologico vuol dire che puoi aggiungere non so quante decine di ingredienti legalmente, il biologico, e quali livelli di solforosa, quindi siamo talmente distanti che abbiamo detto non ci serve, non ci convince queste cose. Poi abbiamo cambiato idea negli anni, perché abbiamo visto che qualche ristorante anche molto figo, soprattutto in Scandinavia, aveva bisogno e ci richiedeva la certificazione biologica, perché loro sono ristoranti biologici, non possono comprare un fusillo.
Per determinati ristoranti il cambiamento si poteva fare.
No, vabbè, quella è stata una spinta in più, perché era un ristorante in particolare che mi piaceva un sacco. Mi ha fatto un po' rosicare, poi negli anni mi ha detto, vabbè, tanto non ci costa nulla.
Noi già facciamo biologico, alla fine c'è un po' di burocrazia in più, comunque prezzi pagano pure.
Ti danno pure qualche soldo.
Non tanto, ma comunque qualche soldo in più.
Non dovevamo modificare il lavoro, ci siamo già dentro 10 volte, quindi dovevamo solo fare un po' di carte.
Sì,
quindi
è bello.
E poi la fogliolina biologico, a me non mi cambia la vita, ma non mi dà manco fastidio alla fine, devo dire, sulla bottiglia magari.
No, poi se alla fine serve per entrare con questo in un mercato che ti permette di avere una visibilità o...
Chiaro. Però quello diciamo all'inizio era nelle fiere, la prima volta, quindi sto vino è biologico. No.
Lascia perdere.
Pennello nero.
Sì, ecologico.
Quindi voi sareste anche ipotetico nei disciplinari Demeter?
Non lo so sinceramente, guarda, penso di sì.
Non conosco il disciplinare. Non so se devono fare, se devi fare 500.
Se devi fare preparati biodinamici, no.
Ma che poi non li facciamo. Anche da mettere poi in cantina.
Ma in cantina ci siamo dentro sicuro, noi ci mettiamo l'uva, quindi in cantina ci stiamo dentro un tema in qualsiasi disciplinare, penso.
Ma Demeter credo che comunque sia disciplinato per sempre per la vigna, per la cantina, no?
Vabbè, una parte sì.
Non lo so davvero, però...
No, perché conosco alcune aziende Demeter che però poi in realtà...
Guarda, alla fine noi diciamo che tutta sia le diciamo, sia, ma anche le doc, le queste cose sono cose che sono più politiche o
sì,
cioè, comunque vanno un po' a vincolare tutto anche l'idea. Comunque noi da sempre abbiamo fatto vino, cioè basandoci proprio sul nostro gusto, non sulle nostre idee.
Beh, però in passato nostro... una certificazione.
Ma tra l'altro facciamo servito, un passettino indietro.
Sì, no? Sì, sì.
Raggruppare dei produttori.
No, ma sicuramente utile, non a noi e non a noi nel primo periodo soprattutto.
Questo è servito.
Sì, sì, sì.
Sì, vabbè, diciamo, nel nostro caso noi cioè la nostra esperienza, allora cioè, io ho studiato ingegneria, Marco ha studiato scienza e comunicazione. Abbiamo fatto tutto altro percorso nella vita e poi
infatti quello volevo arrivarvi a chiedere, cioè come ci siete arrivati alla fine
poi, bevendo.
visitando fiere, appassionati,
cioè. No, comunque noi diciamo, abbiamo iniziato a
cioè facevate altro nella vita o avete mollato per fare questo? Come
non al 100% mollato, ma sì. Io lavoravo a Milano in consulenza e Marco stava qua a Pescara. E
un po' tipo un'ottima annata il film.
Però non ho ereditato lo Chateau.
Siamo arrivati un pelo meno, sì. Un torchio di suo padre, e due botti di cemento. Abbiamo ereditato.
Una canala.
Vabbè, era un po' più romanzato il film.
Già più romanzato questo alla fine.
E quindi, no, quindi diciamo, noi abbiamo iniziato a. Comunque. Bevendo, cioè nel senso la verità, comunque andando a fare le fiere, quando ci abbiamo scoperto il vino naturale nel 2007-2008, e cioè nel senso durante il Vinitaly, abbiamo fatto qualche giorno al Vinitaly e poi a un certo punto con Luigi di Papille, siamo andati a una delle prime fiere che ha organizzato Velier.
2006 o 2007 era, sì, Cascapin.
Cascapin, e siamo andati là,
rivelazione.
C'era una roba veramente seria. E noi, ogni cosa che cioè, al Vinitaly, ogni cosa che bevevamo era uguale a quella di prima, cioè non t'andava, la buttava. Che siamo andati là invece, ogni cosa che bevevamo era, cioè, ci eravamo super gasati. Siamo usciti, mi ricordo, non so quanto cazzo roba siamo bevuti quella volta. E da lì è veramente cambiato completamente il nostro rapporto col vino.
Abbiamo
e
anche quindi... accelerato, abbiamo cominciato cioè ogni vacanza, ogni weekend, cioè, andavamo a visitare, partivamo in Francia, Spagna, Italia, siamo impazziti, 2-3 anni abbiamo impazzito.
Non avevamo mai pensato di metterci a fare vino noi, all'epoca era...
Quindi Luigi è stata anche una persona importante.
Sì, perché comunque noi andavamo lì al ristorante, a cena, ci ha parlato di vini per le prime volte, poi questo Fiera del Vino Naturale gli aveva la proposta un rappresentante ovviamente che ce l'ha portata e da lì siamo partiti assaggiando quella roba, lui si è rimasto folgorato e noi appresso perché comunque la differenza era pazzesca.
Vabbè, Pacalè, Borgogna Pacalè così.
Sì, sta a Priore Rock, bottiglie là. A un certo punto dico che alla fine della fiera c'ho due bottiglie sul tavolo perché non lo conosceva ancora nessuno, adesso cioè, se fa, non le fa le fiere ma se la fa ci sta la fila da fuori e non riesce neanche a assaggiarle. Mi ricordo che ho cavalazzato che fino alla bottiglia, c'era rimasto tanto di bottiglia. Buono sto vinello! Dopo la volevamo andare a comprare, che c'era l'enoteca che vendeva anche i vini nella fiera, 258 euro costavano, ricordo ancora.
Ancora poco.
Ed era a bere la bottiglia. Che
era. No, era finita, no, prima siamo finiti quella, per sicurezza. Per sicurezza finiti quella. Perché poi, vabbè, noi ignoranti, c'era ancora l'idea del vino concentrato, veniva ancora la moda dei fine anni 90, inizio 2000, i vinoni, quindi... Pinot Nero di Borgogna era un buon vinello per noi ignoranti,
sì,
all'epoca.
Sì, sì.
Quando abbiamo cominciato a capire, ok, qua da noi la cultura è che più è scuro, più è alcolico, più è buono e di valore,
sì,
il vino. L'Abruzzo è questo, cioè storicamente. Sì, nel bene e nel male, non è che non dico sia bene o male. Però
anche questo, cioè che poi in realtà è anche dove secondo me abbiamo fatto anche un po' noi. In Abruzzo, in Italia, ma in Abruzzo in particolare è un po' la differenza, comunque creando questo nuovo stile di fare vino comunque leggero, fresco, cioè non banale, stupido, cioè vuoto, però con un vino un po' più che tu, cioè noi, tutte le persone che bevono i nostri vini, cazzo mi sono aperto una bottiglia ma sono scolato da solo, no?
Sì.
Che però non vuol dire che è un vino, cioè è un vinello, è comunque un vino che magari, cioè se un vino qualsiasi cosa, più la vuoi bere, cioè più se vuoi, vuoi berne tanta e velocemente, vuol dire che è buona, no? Adesso poi al di là di tutte le pippe che ti puoi fare, che l'uva è biodinamica, perché quello, però cioè, anche io quando bevi pre-rock, dico, cazzo, io me la voglio scolare la bottiglia, sì,
nonostante
però,
è importante,
però mi devo, voglia di bere, mi di devo contenere, perché so che costa 200-300, o adesso anche più di 1000 euro, comunque, quindi mi contengo, però una cosa che tu vuoi bere vuol dire una cosa buona, e quindi noi con questa idea, comunque questo facendo ci siamo basati, quindi ripartendo dal discorso di prima, che abbiamo conosciuto i vini naturali, abbiamo iniziato a frequentare produttori, cioè principalmente francesi, quindi in Loira, in Borgogna, in Jura, in Sud Francia, e quindi abbiamo in Alsazia, e lì abbiamo, cioè, iniziato a capire, cioè, comunque, cioè, i nostri vini in realtà non rispecchiano il terroir classico abruzzese, ma rispecchiano i nostri gusti, cioè quello che abbiamo bevuto. Quindi quando noi ritorniamo,
i vostri viaggi, la vostra idea, le cose,
quando noi torniamo facciamo un vino, non è ispirato a, cioè, alla tradizione abruzzese, ma è ispirato a un vino che abbiamo bevuto magari in Beaujolais, abbiamo visto la macerazione carbonica in Beaujolais e abbiamo fatto la macerazione carbonica col Montepulciano, no? Cosa che all'inizio la gente,
vabbè, ma molti dicono ancora tuttora questo non è vino, però per te, cioè comunque dipende, che se la tua di vino è un rosso a 14 gradi invecchiato 10 anni in botte, va bene, mi piace pure a me berlo ogni tanto, ma su 100 bottiglie che bevo ne bevo due di quelle, esatto. 98 di questo stile, quel, io
il discorso, certo. È anche un po' evolversi, quindi cercare di non rimanere sempre a fare lo stesso vino, ma provare a fare, chiaro, degli esperimenti, chiaro, cioè infatti, questo porta ai cambiamenti e a, sono, diciamo,
a crescere, pure a imparare
i
qualcosa.
Cambiamenti sono anche spesso all'inizio abbastanza combattuti, criticati o
conflittuali, cioè,
vabbè, ecco. Anche sperimentare, noi, ma soprattutto ma come cazzo ci siete arrivati?
La fiera da Laureano abbiamo fatto.
Da lì?
La fiera da Laureano, che era un paesino del nulla.
I primi anni comunque.
Uno dei primi distributori che abbiamo preso, c'era lui col distributore danese. E questo vino gli è piaciuto, cazzo lo voglio prendere, prendilo al distributore, ho detto prendilo, questo vino mi piace, come è arrivato l'ha messo in carta.
Dai, però, lì è stata anche una proposito di Abruzzo 2014. Verso il resto del mondo. Lì è stata una cosa molto bella.
Forte,
è stato un episodio, per noi abbiamo lasciato una bottiglia, quello è il Bianco Carbo 2014, cioè un Trebbiano in macerazione carbonica, quindi già la macerazione carbonica è una cosa che non esiste in Italia, in Abruzzo. Un bianco in macerazione carbonica è ancora più strano. Ed era questo il vino che ha messo il nome in carta. Allora, praticamente un...
Come si chiamava all'epoca?
Bianco Carbo.
Bianco Carbo 2014.
Abbiamo lasciato queste bottiglie a un ristorante della zona importante e così gli ho detto assaggio, comunque noi eravamo prima all'inizio, cioè comunque siamo vicini, voi fate se un ristorante un po' figo, noi siamo comunque una cantina, così assaggio magari. E questo qua ha fatto bere, ha bevuto questo vino insieme a un altro, grande giornalista dell'Espresso, cioè, scrive sull'Espresso, non lo so, comunque che sta qua sempre della zona, sempre un po' sera, dopo un po' se evitiamo anche i beep. Praticamente, e questo qua hanno bevuto sto vino insieme e sto tipo, cioè, ha fatto tipo un post, cioè, dove ci ha veramente massacrato. Dai, ma veramente massacrato.
Veramente.
Ma anche io, cioè, con Antonio, nel senso, non ci conosciamo, comunque noi eravamo, era 2004, 10 anni fa.
Io sono, non so,
piccoli.
Sono, cioè, contrarissima, appena, cioè, se non ti piace,
ma lui
ci ha,
ma lui, vabbè, lui ci ha veramente, no? Massacrato, cioè, ti giuro, cioè, anche con Antonio, forse sei un po' esagerato.
Un po' meno.
Capito che non ti piace, va bene, non è che devi offendere mia nonna, mia madre. Cioè,
come stai in un ristorante, puoi dire, fare il commento di questo ristorante.
Quindi ci stai, vabbè, e quindi, cioè, vabbè, nonni, oratore, ma questo pseudo, diciamo, giornalista. E così, dopodiché ha fatto, e io comunque gli ho risposto stranamente, in maniera molto tranquilla, politica. Dopodiché ha fatto, avrei bevuto un'altra volta questo vino, c'aveva Giuseppe là, e di nuovo cioè, comunque siccome il vino c'aveva un po' di posa, cioè,
ci sarà avvelenato,
abbastanza,
ci sarà avvelenato quella storia.
Allora, la cosa bella è che un giorno prima mi ha mandato, mentre lui e tutti i suoi amici, la sua combriccola, cazzo ci hanno infamato. Ah, tipo poi la gente postava foto di tipo città infangate, no? Tipo queste roba così. Però la cosa bella è che il giorno prima il mio importatore di Copenaghen mi ha mandato la foto della carta del nome
proprio con quel questo vino, vino c'era, sulla
carta. Io ho fatto, ho detto, ragazzi, così, ok, ciao, roba. Ti ho mandato questa foto e c'è silenzio,
sì, e poi quell'anno, no, primo ristorante al mondo, bellissimo, allora,
cioè ho goduto e quello è stato proprio, cioè, è lo specchio, no, di
una grandissima soddisfazione. Madonna.
Beh, rientra anche nelle belle storie, proprio questo,
sì, sì, sì.
E quindi è stato proprio, cioè, e però questo è lo specchio di, cioè, che comunque sono passati 10 anni, ma non è, cioè, non è cambiato tanto. In realtà sono scordato, qualche giorno fa abbiamo fatto una degustazione con dei molto interessante, con tanti produttori abruzzesi a Bacone. Mm-hmm. C'era questo Franco Santini che ha organizzato questa degustazione con tanti, ma dico, una ventina di cantine abruzzesi,
con enologi, piccole, pure enologi, giornalisti, qualcuno, giornalisti. Non so tutti chi erano,
figo comunque. Però, cioè, anche lì comunque, cioè, loro venivano, cioè, questo è venuto a me e dico, guarda, senti, io devo farti questa domanda, perché, ma cioè, come ti spieghi questo successo vostro, comunque, che siete partiti da niente, non avete niente, adesso comunque siete cresciuti, siete esplosi, tutti vendete tutte queste bottiglie, tutti vi seguono, tutto fa, eh? Cioè, perché?
Saranno buonini, eh?
No, perché per il presupposto è che siccome fate lo schifo siete bravi a, infatti ci hanno detto tutto il giorno, ma voi c'è un cazzo di marketing, siete bravi a vendere, perché il vino basta che lo sai vendere, perché no, qua e tanto certo punto ho detto, raga, comunque, cioè, mi piace essere educato, a un certo punto ho detto, raga, comunque qualche volta per sbaglio un vino ci esce pure buono, comunque in tutto il mondo sono tutti stronzi, siamo così fortunati che sono tutti stronzi,
siamo così geni del marketing che dovremmo stare, che ne so,
no, comunque, cioè, il tono era un po' questo, che loro non riuscì, poi poi alla fine hanno bevuto un po' di vino, ah, comunque,
cioè, questo è uscito buono, tutti gli altri erano imbevibili, sono sempre stati imbevibili tutti gli altri, invece questo è buono, dopo per te, cioè. Io pure ho assaggiato dei vini che per me erano imbevibili, non è che mi ti metta infamare, cioè, no, per me non mi piace quel vino, cazzo.
Ho preso due occhi, cazzo, stavo malissimo.
Vabbè, le basi sono quelle, diciamo, accademiche, cioè se tu bevi un nostro vino con un approccio enologico, anche secondo me un po' datato, eccetera, assaggi quella roba, dici, ok, qui sento questo, secondo me qua non è corretto. Se io assaggio il tuo vino corretto con l'approccio mio, che non è accademico, poi dico, ragazzi, sto vino non si beve. Non si beve, non è interessante, cioè, per me non si beve quello, per te, però io non è che ti venga di sto vino non si beve, cioè, ma dai, sto vino non si beve, cioè, spesso quando assaggi vini, questo vino non è per niente espressivo, cioè, tutti questi termini, infatti, noi siamo andati perché la degustazione doveva essere alla cieca, poi quello si è scordato le calze, che non è stata alla cieca la degustazione.
Una cosa.
Vabbè, però al di là di quello, cioè, io ho detto, ragazzi, la degustazione alla cieca, perché il vino nostro che era preciso, era buono, obiettivamente, l'hanno detto tutti. Alla fine è successo che alla fine va bene, buono tutto, però non ci riconosco il pecorino, mi ha detto uno. Vabbè. Dopo abbiamo assaggiato un altro vino, un paio di vini erano obiettivamente difettati, e nessuno ha detto niente perché sapevi chi era e pare brutto. Beviamo tutti alla cieca. Quando bevi alla cieca siete tutti più educati. Niente è buonissimo e niente fa schifo. Perché i voti vanno da tutti da 5 a 6 vanno i voti quando bevi alla cieca. Mi compreso perché diventi più educato. Sì, perché bevi un vino alla cieca e dico che fa cagare, poi è il tuo che sei l'amica mia, mi sento uno stronzo. Cioè, quindi magari è il mio che dico che fa merda. Guarda, sai cos'era la quella sveglia che suonate, Ricca? Era il paparazza che sta in congelatore che è ghiacciato.
Perfetto.
Apri il congelatore, attento che può cadere, c'è una bottiglia di l'etichetta. Una bottiglia di spuma.
Ha fatto cipolla ombre.
Ma ti stavo pensando adesso, ma perché Panda?
Le molti non la sanno la storia della.
Parliamo di marketing.
Ah, beh, c'è scritto di lato là.
A proposito di
Panda l'abbiamo fatto con il nostro.
È scritto in inglese, piccolino, c'è scritto.
Di Copenaghen.
Ah, ok.
Che è un pazzo furioso questo qua. Quando siamo andati la prima volta, che era 2016, a Copenaghen, praticamente lui dobbiamo fare delle cose, tipo buttiamoci dal ponte da 7 metri, e dice guarda, no, dice, never say no to Kronevin, dice questo qua, Kronevin è il nome dell'importazione, allora tuffiamoci, c'era il Noma, e di fronte c'era tipo una specie di baia,
sul
dove,
mare
stavamo, io e Marco siamo arrivati, abbiamo fatto per fare, capito, pensavo di fare simpatia, siamo tolti la maglietta, siamo buttati in mutande, no? Tutti sono, poi ho detto, e lui è arrivato nudo, cioè, in pieno centro di Copenaghen, lui si è buttato nudo,
ma là si può fare, lo fanno, però si è buttato nudo, è riuscito e si è asciugato con calma, cioè, a partire dai capelli, cioè, stava là tranquillo davanti alla porta del Noma, cioè, era là.
Sempre questa cosa, never se no, fai questo, never se no, gli ho detto, ma c'è una pubblicità di un non so se conoscete, di un formaggio egiziano col panda.
Si chiama panda.
Che tipo never say no to panda. Vabbè, se lo guardo, ho cercato su YouTube, che c'è una pubblicità geniale, c'è una serie di pubblicità geniali. Allora gli ho detto, guarda, ma l'hai visto mai questa pubblicità? Allora gliel'ho fatto vedere e lui è impazzito questa cosa qua. Allora chiunque incontrava il giorno, hai visto The Crazy Panda, The Crazy Panda? Voglio vedere sempre sto cazzo di panda. Allora, quando siamo andati, cioè l'ultimo giorno che abbiamo parlato freddo, per 10 minuti, vabbè, di, diciamo, seriamente,
freddo, detto, bolla,
dici un po' come possiamo migliorare. Cioè, no,
questo hai capito la storia di questo disegno.
Allora, io vorrei un rosato,
sai che
un po' più aromatico.
La paparazza,
così,
si chiama paparazza perché Flaiano
facciamolo chiamare panda. E da lì
disse che
l'obiettivo degli anni
fotografico, l'obiettivo dei
fotografi
degli anni 50 e 60, questo qua
sembrava una paparazza che si apriva.
Questi flash,
questi flash. E da questa cosa di Flaiano poi è nato il termine, infatti perché i paparazzi, perché in inglese sono i paparazzi. Okay.
Cioè, paparazzi arriva da Pescara.
I paparazzi arriva da Pescara.
E noi siamo fieri di questo.
Capito, la parola internazionale.
Sì, i paparazzi, la storia di questa bottiglia.
La storia perché prima c'erano sovrapposti.
Sì.
Vai, racconta la storia.
No, allora, parlando del panda.
Flaiano aveva detto questa cosa, che comunque lo scatto fotografico dei fotografi quando ti venivano a fare... Che forse prima
questo era l'obiettivo o il flash, l'obiettivo
durante il quando hanno girato la Dolce Vita, mm-hmm. E c'è, quindi era pieno di fotografi intorno, lui diceva, quindi si fotografi, diceva, cazzo, tutti questi movimenti delle lenti, delle macchine, quelle mi ricordano il movimento, no, le paparazze, no, le vongole,
sì sì.
E quindi allora il paparazzi,
se ci pensi, paparazzi, cioè, che parola è paparazzi?
Paparazzi deriva da Pescara, le paparazze. Oh, ragazzi, noi siamo, dobbiamo essere fieri di questa cosa, e perciò l'abbiamo fatto.
Cioè, proprio non la bruzzese,
la Pescarella,
non la sapevo. Cheers.
Salute. Egno. Grande. Questo è Trebbiano pecorino con un po' di tramine, perché comunque Spumante abbiamo fatto tante volte negli anni, abbiamo provato. Alla fine ho preso una nota aromatica, ci poteva stare bene, quindi sto pelo di traminere. Questo è vino fermo, rifermentato col mosto fresco.
Oddio.
E rifermato tutto in bottiglia.
Sicuramente se
vedo. Vabbè, comunque è un vino particolare, perché rifermentare in bottiglia senza. Tutti i nostri vini sono solo uva, quindi qui c'è vino, mosto fresco. Rifermenta in bottiglia, poi certe volte quando c'è troppo posto dobbiamo sboccarlo, in questo caso siamo riusciti a farlo sia limpido il vino che il mosto, facendolo decantare solo, sì, senza filtrare niente.
Questa indicazione qua, sono le etichette, per come faccio io, tipo quella, diciamo il 80%, le altre magari faccio,
questo penso l'anno scorso durante la vendemmia siamo abusi. Boh, 500 botte, non so quante botte siamo. La mattina eravamo in 10 in vendemmia, l'anno scorso ogni sera riempivi il frigo, questo è uno ogni 10 minuti, sei in 10 a lavorare in campo.
Questo sono i vini più estivi della.
Questo è Gatorade, pericolosissimo.
Noi in vendemmia alle 10.
A parte che noi diraspiamo tutto a mano, quasi tutto a mano, quello che facciamo in carbonica. Sono 2 anni praticamente che la diraspatrice l'abbiamo messa in un angolo, anzi dobbiamo mettere su subito, dobbiamo metterla stasera, dicevamo. E diraspiamo tutto a mano, quindi. Immagino di raspare tutta l'uva a mano dopo una giornata in vigna a raccogliere l'uva. Certe volte torni in cantina alle 5 di pomeriggio, si fa mezzanotte, quindi ti metti là un po' di musica e una decina di bottiglie di quei ci vogliono, se no ti meno questo.
Se vuoi uscire vivo e il giorno dopo devi rifare.
Quindi ogni 5 minuti. Infatti la vendemmia è, vabbè, tostissima, però è pure un momento super figo, perché ti fai,
cioè, come la viviamo,
cioè vivi insieme, cioè stai 2 mesi insieme, 18 ore al giorno, ti fai un culo.
Ma infatti, no, guarda, dall'anno scorso abbiamo cambiato anche
infatti questa
persone,
è figa, secondo me.
Cioè modo di gestire anche le persone, perché fino all'anno scorso, fino a 2 anni fa, la vendemmia abbiamo comunque, c'è un picco di, diciamo, esigenze di persone, quindi abbiamo sempre chiesto, no, amico, amico dell'amico, c'è un mio amico che vuole lavorare, dice vabbè, ok, mi serve gente, facciamo lavorare. Però questi qua comunque sono persone che magari oggi fanno lavoro,
vengono per installare, vengono per la giornata,
domani
risolvi,
vanno a lavorare, fanno i muratori, poi fanno, cioè non gliene frega un cazzo, vengono là, guadagnano i soldi, quando hanno fatto l'orario se ne vanno. E invece dall'anno scorso ho detto, ok, io ho bisogno di, voglio persone che appassionate, che vengono qua, che vengono qua per passione. Cioè noi ci scrivono, cioè veramente potrei fare, non so, 200 persone a lavorare gratis da noi, e quindi, cioè, da tutto il mondo, e quindi abbiamo detto, ok, cioè perché dobbiamo prendere gente locale che non gliene frega niente, prendiamo gente da tutto il mondo che viene qua.
sottolineato, no, non gratis, li prendiamo. Li paghiamo di più, li paghiamo pure la casa.
Gli paghiamo la casa, quindi, gli paghiamo la mangiare.
E noi chi lavora lo paghiamo tutti dal primo all'ultimo, sottolineiamo tre volte. Tutte le ore e tutto quello che gli tocca e di più. No, questa cosa ci tengo particolarmente perché per me cioè una delle prime cose, cioè chi lavora piglia i soldi, base, da quello sì. che gli tocca in su sempre.
A me tanti si scrivono voglio venire come volontario.
Ho già riscritto quello che volevo venire come volontario.
Detto, voglio venire come volontario, riguarda.
Se vuoi venire vieni, ma ti paghiamo.
Faccio il contratto, però infatti noi abbiamo problemi con gli extra, cioè con gli ex non UE.
Ex comunitari non possono... Cioè,
perché diciamo per avere il visto, per avere le cose, è un processo molto lungo. E allora, quindi il nostro consulente di lavoro che...
Dicevo, cioè, sono messicani, americani, canadesi.
È rotta di palle sta roba qua, quindi prendiamo soltanto quelli che hanno o un passaporto europeo, anche se magari vivono, sono magari... L'anno scorso abbiamo preso uno e quindi abbiamo deciso di lavorare con questo concetto qua. Perché abbiamo visto effettivamente che cioè, ci sono...
C'è uno che viene dalla Norvegia, dalla Svezia, da cioè, dove viene? Dalla Germania, un australiano venuto dalla Germania, viene... Viene perché gli piace il vino, ci conosce, gli piace lavorare in questo e viene per passione e poi prende i soldi per lui e di in più, che per noi è scontato,
per imparare,
però viene perché vuole venire a vedere cosa si fa qua, ci parte dalla, uno che viene poi dalla Svezia e dalla Norvegia, lo stipendio sì. nostro, che è più alto di quello abruzzese da medio, a loro gli fa ride, cioè, loro non vengono per soldi loro, capito? Però... E però l'energia, come diceva Davide, è completamente diversa. L'anno scorso in cantina noi siamo stati addio, andare tutti i giorni, 10 persone, tutti i giorni, 7 su 7. Cioè, tutti a 3.000. È un'altra storia. Cioè, pure mentre lavori, capito, quando finisce il lavoro, parlare anche di perché fermenta così, perché facciamo l'uva colà. Comunque, avere uno che lavora con me, che gli interessa quello che sta facendo. Non è che ti dico, lava le cassette a 12 ore, non ti dico che sto facendo dentro. Cioè, non è quello, è bello...
Certo. No, ma infatti io voglio avere gente che vuole, diciamo che diventerà un giorno un mio concorrente, no? Cioè un mio concorrente, uno che aprirà, voglio aprire la cantina, che se io voglio aprire la mia cantina...
Collina, dai, concorrente.
Sì, vabbè, per dire...
Perché c'ho voglia di fare vino, di imparare.
Cioè, io voglio aprirti Matteo, questo ragazzo di Torino, che lui lavora, fa ancora part time il consulente per un'azienda di software. Ha fatto, è venuto per 3 anni, per tipo una settimana, 2 settimane, a farsi le vacanze estive a lavorare da noi. Per 3 anni. L'anno scorso quando abbiamo deciso, abbiamo prendere gente, abbiamo chiamato Matteo e detto Matteo, vuoi venire a lavorare da noi? E quindi lui ha deciso di, lui vive a Torino, si è, diciamo, non è licenziato.
Certo, l'emigrazione al contrario facciamo.
Ha cambiato il contratto da
acquistiamo cervelli.
Da Torino a Pesaro.
E è venuto a vivere a Pescara e si è messo a fare il vino. Perché comunque la sua, cioè il suo, diciamo, sogno è avere la sua cantina, capito? Però quindi se tu hai come idea che vuoi aprirti la tua cantina, tu quando vieni da noi, che noi, ovviamente noi non abbiamo segreti, quindi lui vuoi, cioè dico ok, lui da noi impara a lavorare in vigna, a lavorare in cantina, a fare le fiere, il marketing, cioè impara tutto quello che serve, cioè noi gli diciamo tutto quello che lui vuole.
Vabbè, viene pure in giro con noi a fare le fiere, mo siamo stati in Austria una settimana,
quindi cioè per me, però una persona così, cioè
non guarda l'orologio mentre lavora.
È una persona, capito, che cioè, è una persona di valore, poi magari io so che fra 3 anni magari se ne va.
Sveglia mattina, cioè, però capito. Sera.
Invece rapporti con le altre cantine abruzzesi?
Oggi abbiamo un sacco di rapporti.
No, possiamo dire che diciamo che ovviamente da una parte sono delle cantine un po' più storiche. Abbiamo della povente sempre quieto vivere, non è che abbiamo grandi scambi.
Chi lavora magari.
Però diciamo che oggi ci sono tante cantine che possiamo dire che sono nate dal nostro.
La nostra idea.
Cioè, dico. Se un po' fanno parte un po' del gruppo noto come tipo Matteo,
sì.
Ha le sue idee, le sue cose, però comunque un pochino siamo un po' ispirati a noi, insomma, no?
Ce ne sono
una decina, sono questi due ragazzi qua, due nostri amici storici, che stanno anche loro aprendo una cantina. Prendo
un po' di vino così, sullo stesso così. Stile più o meno.
Però cioè, comunque lo stile è, infatti cerchiamo di dire noi, comunque ormai ce ne siamo 7-8, ne sono. Così, con quindi vini un po' leggeri, un po' così, un po' freschi.
Però l'idea loro non è copiare noi, l'idea loro ovviamente non è copiare l'idea loro, hanno visto che sta cosa gli piace, qualcuno ha detto facciamolo pure noi.
La loro interpretazione. Però anche è bello che esista uno stile Lammidia.
Ah sì sì, insomma, infatti siamo contenti. Infatti qualcuno ci ha pure detto: ma ti pare che quello là fa quello che fai tu? Beh, per me è un motivo di grande orgoglio. Cioè, se c'è un'azienda che apre e fa qualcosa simile a quello che ho fatto io mi caso. Anche
cioè,
perché
fino a
quando si chiama
successo pure che qualcuno, qualche nostro distributore, qualche distributore di Natri 1, qualcuno che gira per il vino. Magari 10 anni fa volevi andare a bere vino 00, come dicono in Francia, 00, quindi zero solfiti, zero tutto, eh? Vai in Giurava, in Francia diverse regioni, in Italia ce n'è qualcuna, l'Abruzzo comincia a essere sul 00, comincia a essere, non dico un punto di riferimento, ma comincia a essere una delle regioni in cui cazzo vai in Abruzzo, c'hai 5, 7, 10 cantine dove si lavora 00.
Infatti più siamo
e questo 00 in Abruzzo no, interessa quindi... ancora a pochi, ma all'estero interessa a tanti. Cioè tu quando arrivi a assaggiare il vino, cioè se è 00 ok, se è biodinamico super figo con 20 solfiti, molti dicono a me non mi interessa questa roba.
Noi oggi esportiamo in più di 40 paesi nel mondo, quindi da paesi tipo le Filippine, la Bacia, cioè Indonesia, Corea del Sud, o, non so, Islanda, cioè paesi veramente...
Che non immagini, quando apri non pensi che arriva l'Islanda o Bangkok, no, tipo Berlino, infatti, poi arrivano perché comunque...
Però spesso comunque sono, come dire, cioè sono... Cioè sono loro che ci contattano, cioè non siamo noi, cioè non c'è quasi mai che io vado, che gli scrivo ciao, sto cercando un distributore in Corea, non è che mi vuoi importare il vino. Cioè,
no, ma mai è successo.
Cioè, che a livello di fiere, no? Come scegliete?
Le fiere, guarda, noi siamo partiti da questa fiera di accaduto vegetale, i primi anni, e anche un'altra Les Anonymes che si fa in Loira nel periodo della Dibutei. E che sono fiere dove siamo arrivati tramite amici che conoscevamo perché andavamo a trovare Laureano, sono andato in macchina da solo a trovare Laureano a casa a Pasqua, quindi e da Jerome Sorigny che organizzava insieme ad altri questa fiera di San Onimi, quindi amici produttori che conoscevamo come appassionati di vino, ci hanno, quando abbiamo cominciato a fare vino, come fare io con un amico mio che domani inizia, oh vieni a fare sta fiera che figa, ti faccio conoscere qualcuno, siamo partiti così. Quindi abbiamo conosciuto importatori inglesi, abbiamo conosciuto sta fiera piccolina in Spagna, questi danesi con quello del nome, abbiamo beccato uno di Rapiarigi che ci ha cominciato a comprare vino, uno di New York, poi l'abbiamo cambiato. Cioè comunque cominci, cioè appena aperto con 3 mesi, 2-3 fiere fighe, abbiamo, sono partiti 10-12 stati così. Cioè si è partito il Canada, ci ha chiamato il Quebec, che è tuttora il nostro distributore e fa bei volumi, è uno fighissimo. Ci ha contattato perché una ragazza francese assaggiava i nostri vini, che lui si fida, l'ha presi. Sì, però sono fiere molto di nicchia. Lì cioè, questo si chiama H2 vegetale perché la storia che dice Laureano è che il vino è acqua, è acqua vegetale. E quindi il vino deve essere solo uva, punto e basta. Cioè, là se ti presenti con 2 solfiti, quello ti manda a fanculo. Non è il demo cristiano della storia.
H2 vegetale, tu arrivi, c'è il cartello scritto H2O di qua, SO2 di qua.
Non è vabbè, io faccio binarica, però 2 solfiti perché non è un problema. Cioè, per loro te ne rende. Cioè, là non è, noi facciamo gli educati qua, ma quando vai fuori non è così, cioè... Senti con noi.
Io non posso perdere tempo qua.
Metti all'ombra.
Lui è il nostro personaggio chiave.
Chi sta a cucinare oggi?
Oggi Fabio sta a cucinare. Pensa un po'. Cazzi nostri.
Ho visto delle melanzane, no?
Ho visto le melanzane crude.
Beh, Fabio. A me si viene parole lui, perciò ho detto fai tu oggi così, ti pigli un po' di parole. È pronto, Fa?
Ha scritto Masaki. Adesso sta arrivando il nostro distributore. Il nostro distributore è giapponese. Righi. Vuoi che ti porto un giapponese a cena stasera?
Sì. Mi piacerebbe tantissimo.
Adesso sta arrivando il distributore giapponese nostro. Sta arrivando qua.
Tu pensa, noi stiamo venendo comunque anche le culture. Comunque.
Ma quando arrivano qua e fanno questa strada, ragazzi?
Guarda, alla fine arriva. Prima o poi arriva.
Passiamo, capisco, questi poveracci, allora dobbiamo comprare un po' più vino.
Si casano ancora di più. Wow,
altra tecnica di marketing.
La principale tecnica è la salatura dello zio. Praticamente tira pugni di sale ovunque e quindi il vino è buono perché c'è sede. La tecnica quindi, tutta parte tutto dalla tecnica.
Cioè, vedete, allora, questo qua, noi abbiamo domani, devono venire diciamo la delegazione giapponese.
Ma va bene, la tua salatura è perfetta. Più sali tu e più vendiamo il vino noi.
Ci lavoriamo da...
Ma il sale non ce ne mette troppo.
8-8 anni, cioè però. Abbiamo mai visto
qualche pugno
in faccia, no?
Domani
arrivano, ci sono 7. Però c'è uno che è quello in realtà che fa la gente, che fa diciamo l'intermediario tra noi e il nostro importatore, poi che viene oggi a fare tipo una previsita per capire, per organizzare per domani.
Più bello vendere in Italia, più bello vendere alla birra, più soddisfazioni.
No, a me sinceramente dà molta viaggio. Soddisfazione vendere in Abruzzo, in Italia, cioè vendere dove vai poi, perché è bellissimo l'idea di vendere nell'altra parte del mondo, è fighissima. Però poi una volta che l'hai fatto e finisce là perché tu non lo vivi. Quando viene uno a Pescara e mi dice: oh, dove posso bere il vino tu a Pescara? In tre posti. È un po'. Oppure dove sto a Teramo, sto all'Aquila, sto a Roma. Vabbè, a Roma già ci sta, ce ne sono molti. Però è brutto dire: oh, là nessuno. Ma a parte questo,
Nemo profeta in patria.
Esatto. Ho bevuto gente. È bello pure che mi la fa un tuffo a San Vito, mi posso bere, non che voglio bere vino mio, ma c'è uno che è un cliente, lo trova, me la farà un birra. Però
Ombra.
Raccontiamo la storia di Matteo.
Perché noi come siamo? Sì, vieni qua. Cioè, infatti c'è, cioè, qua è fatto di
insalate di pomodoro e cetrioli, ci metto l'aglio. No, l'aglio solo per Roma, che lo vuole.
Cioè,
non c'è problema. C'è tutto.
No, sta quello, non ci mette l'aglio che puzza. Capite, Marco, se deve baciare qualcuno, puzza l'aglio.
No, per andare proprio sereno.
Sì, seduto qua.
Matteo, adesso integriamo l'intervista con Matteo, comunque rappresenta una, no?
Un'esperienza. Sì, è la storia, una delle storie della media, no?
Interessante, no?
Sì, beh, la mia storia
vi abbiamo accennato,
in parte prima. È comune a tante persone che vengono qua a fare esperienze, alla fine a vivere questo, a capire come si fa questo vino, come viene fuori questo vino. E poi vedono questa bellezza, cioè io tutte le volte sono venuto qua a Villa Celiera, ovviamente mi sono innamorato perché qua si fa il vino, diciamo, come una volta, no? Che quando uno si inizia ad approcciare i vini naturali è attirato anche da quello, a fare tutto col torchio, tutto a mano, tutto artigianalmente. Uh-huh. E quello ovviamente come impatto ti interessa molto, cioè ti colpisce.
Ti coinvolge molto di più.
Sì, anche perché poi qua non è che si fa solo il vino, cioè si fa anche festa, cioè finiamo di lavorare qua stanchi morti e poi iniziamo a bere, a mangiare, stare bene assieme.
La mattina, no? Non quando finiamo di lavorare.
Sì, quando, certo.
Matteo anche il suo ruolo è il drink manager.
Sì, importantissimo un ruolo, cioè alle 10 del mattino.
È un ruolo fondamentale in un'azienda del genere.
Infatti ho dovuto assegnarlo perché, cioè, dopo anni ho capito che ci vuole uno che comunque durante la giornata devi bere, no? Però ogni volta devi ricordare di riempire il frigo con i vini, di rifare quello, a un certo punto
l'abbinamento.
Ma io lo metterei in tutte le aziende, pure all'IBM lo metterei un drink manager.
Assolutamente, dico, ok, tu sei drink manager, quindi quando c'è un certo punto, Matteo, qua com'è, non si beve niente, lui, ok.
Allora, subito. Riprendiamo per piacere Marco con la cariola.
Due cassette.
Con due cassette,
con due cassette, sì.
Un po' di... Fai un po' fatica.
L'eroe.
Prossimo giro metti un po' d'acqua addosso.
Passa un po' di qua, magari per il giro attorno là.
A proposito di storie, diciamo, di feste, praticamente c'è. Vabbè, dove parliamo. Allora, e quindi praticamente nel 2020 eravamo qua, eravamo tipo 20 persone forse. C'erano dei ragazzi tedeschi, dei ragazzi canadesi. Dei ragazzi, mi dico, cioè, ragazzo del Belgio, cioè era un bordello.
Un ragazzo romano.
Abbiamo raccolto l'uva, il pioniero, siamo arrivati qua, abbiamo mangiato tipo alle 3:30, eravamo sfiniti. E a un certo punto eravamo qua ubriachi. E io guardavo qua e dico, ragazzi, c'è la piscina. Mi dicevo, questa cazzo di casa, c'è qua la piscina là fuori. Andiamo. Allora ho preso il furgone, sono andato là, ho detto, vado in una scoperta. Sono il furgone. Ho visto che aperto, vabbè, non c'era nessuno, era tipo disabitato da mesi. Alzo il telone della piscina, c'era l'acqua dentro, pulita. Ho chiamato, cioè, venite, portate il bottino. Siamo andati là, siamo andati in 20. Abbiamo invaso la piscina, scuottato. Abbiamo fatto veramente un bordello.
E sotto l'acqua era pulita?
Sì.
Se ne so, se abbiamo pisciato.
Intanto abbiamo messo le bottiglie al fondo.
Abbiamo fatto
bottiglie al fondo della piscina per lasciarle al fresco.
20 persone che partono da qua, abbiamo proprio... proprio i vichinghi, l'abbiamo conquistato.
Dentro il furgone, cioè proprio tutto in sicurezza.
Vabbè, proprio vicino.
Però,
clandestino.
Quella è stata la festa più bella che mi ricordo. Io ovviamente non stavo ancora qua in Abruzzo.
Gli ho spiegato che te sei venuto a fare, hai fatto 3 vendemmie da noi.
Però pazzesco.
Da turista. E poi... Sì.
E quindi da Torino qua e adesso stai...
Beh sì, ovviamente sto qua, fisso. Ho cambiato la mia vita, ho mollato il mio vecchio lavoro da dipendente, però l'ho continuato come partita IVA, giusto per tenermi un'opzione B, comunque fa sempre comodo. Però, insomma, io volevo, ci tenevo a cambiare la mia vita. Io stavo davanti al PC e guardavo fuori.
Davide sta cercando di vendere, ha detto.
Sì, sì, cioè, infatti devo mettere a parte soldi.
Beh, no, sì, sì, comunque, alta.
Insomma, la mia, il vino era diventato un pensiero importante. Dal mattino alla sera pensavo al vino naturale, mentre lavoravo e facevo tutt'altro. Quindi a un certo punto volevo unire... cioè, non volevo continuare a fare un lavoro che non era male, ma non mi interessava più di tanto. Volevo invece fare qualcosa con passione, vedere poi anche tutto. Cioè, mi sentivo sempre un numero a fare un lavoro al PC di cui non vedevo il prodotto. Invece qua posso vedere il prodotto. Seguo tutto, tutte le fasi, dalla campagna, alla vendemmia, alla cantina, eppure alla vendita, quindi... Mi piace.
Senti, partecipe comunque tantissimo, di una cosa che ti dà grandi soddisfazioni.
Assolutamente sì, sì, sì. Ovviamente, cioè, sento che è la mia azienda, ovviamente. Anche perché Marco e Davide sono bravi, cioè sono stati bravi a renderci parte dell'azienda. La sensibilità che hanno loro verso le persone, ovviamente, è un punto importante di questa azienda qua. Io so benissimo cosa pensa Davide, perché me l'ha detto più volte, probabilmente da ubriaco la maggior parte delle volte. Mi diventa romantico e quindi mi dice veramente cosa pensa. Poi magari durante il lavoro, ma te fai quello, rompere il cazzo. Però, insomma, questo è il clima. So benissimo cosa pensa lui e cosa pensa Marco di me.
Che siamo ubriachi sempre.
Vabbè, sì, infatti.
C'è un momento in cui siete sani?
Beh, poco prima che arrivaste.
Io da un anno che sono qua non penso non ci sia stato un giorno senza bere, certo. Effettivamente.
No, senza bere no. Vabbè, questi studio, ragazzi.
Eh sì, alla fine.
Magari si assaggi i vini, come stanno, vedi come... No, vabbè, allora, praticamente, noi, cioè, in realtà, c'è una cosa molto, cioè, secondo me è anche interessante che noi abbiamo queste due cantine, no? Abbiamo la cantina a Pescara, che è a, so c'è Paperopoli, mentre di fronte Paperopoli.
Sì, sì, sì.
Noi sono dei capannoni, ci sono dei capannoni là. Quindi ti dico, abito a guardia costa via Marco Polo, quindi io vado in bici a volte al lavoro, no? Quindi è super comodo. E tu vai là e noi facciamo, abbiamo la pompa che è super performante, la pressa super performante, quando imbottigliamo chiamiamo il camion per l'imbottigliamento, che facciamo 15.000 bottiglie al giorno, imbottigliate, etichettate e messe sui pallet, cioè quindi pallet pronti.
Oddio.
Quindi a Pescara facciamo a volumi anche più grossi, invece qua facciamo veramente la carriola. Però questa cosa, cioè, è importante, come ci serve comunque per non dimenticare mai quello che, da dove veniamo. Comunque noi, comunque il fatto che tu imbottigli con la tappatrice a mano, quella cosa, con la cazzo di carriola che prendi, porti, passi là, però è... Cioè, fa parte un po' di tutta l'esperienza, perché non dimentichi quello che hai fatto. Oggi quando in bottiglia sarebbe molto facile per noi spostare tutto a Pescara.
Chiudi qua,
tutto a Pescara, chiudi qua, imbottigli col camion, fai tutto. Però, cioè,
perderebbe
la parte romantica.
No, beh, anche qui comunque c'è anche un altro clima, quella cantina, cioè le bottiglie di legno, comunque bisogna anche una cantina dove sta.
Sì, sì.
E poi abbiamo le vigne qui, abbiamo le vigne qui, quando andiamo qui stiamo qua, cioè,
no,
cioè, la nostra cantina è di Villa Celiera, quando ci chiedono di dove è la nostra cantina è di Villa Celiera.
Infatti in realtà paradossalmente è un momento in cui abbiamo pensato...
non è Paperopoli, capito?
Midiopoli.
Infatti, no, quello è nato come magazzino barra ufficio, poi abbiamo cominciato a
fare... Ma tutta questa fatica ti fa ancora più apprezzare quel risultato.
No, però anche quando lavoriamo, cioè comunque a Pescara lavoriamo comunque volumi più grossi, comunque lavoriamo con la pressa. Cioè qua invece lavoriamo tutto veramente, io veramente tocchiamo quasi ogni grappolo qua. Quindi, capito, quando sei qua che lavori tutto a mano, cioè c'è più a livello di...
Pure a Pescara tocchiamo quasi tutti i grappoli.
Vabbè, però quando c'è la
quello
pressa,
tipo il bianco, vabbè, quelli monopompo, però quelli raspati a mano comunque sono tanti. Comunque scorso abbiamo fatto conto di quanti quintali abbiamo di raspato a mano, parliamo con qualche amico, se non si è scemi. Cioè.
Sì, che poi vabbè, in realtà poi è molto più veloce quello che uno pensa.
Quando un furgone pieno di uva sono circa, metti 80 cassette d'uva, ne butti due alla volta su una grata grande come sto bancale, più o meno, un po' più larga, e in quattro persone ti raspi e togli via poi i raspi, cioè fai così tipo quando la mi panni. Ecco, due cassette ci metti un minuto a farle, però di fa 80 cassette, certe volte sono tre volte il furgone in un giorno. E quindi diventi pazzo. Quindi molti dicono: perché non usi la traspatrice? Perché comunque la traspatrice fa un lavoro diverso, ti fracassa il raspo.
Sì.
C'è il tanino verde, ti rovina il vino dentro. Cioè, vabbè, un'altra cosa. E poi facendo così, tu quando butti su in vigna selezioni l'uva e si attendo, però non sei mai sicuro al 100%. Tu sei una seconda
polacco,
selezione.
Cioè,
noi buttiamo una cassetta sopra quel grappoletto che c'ha il chicchetto viola di muffa.
Queste connessioni con tante persone.
Un'altra cosa.
Ma questa è una cosa meravigliosa di questo mondo: le connessioni con le persone. Tutte le parti del mondo che alla fine sono guidate dalla stessa passione e follia, che c'è un po' di follia in tutti voi produttori.
Vero, vero. Ma anche molti comunque distributori, clienti,
sì,
amici,
sì,
abbiamo
sì,
quello,
cosa che ci accomuna un po'
vero,
tutti,
vero, vero.
Uno spirito un po'
vero, vero.
Un po' così.
Parliamo sempre poi di vini nostri e tutto il resto, ma quelli invece fuori.
Il sud dell'Inghilterra sta tipo diventando tipo lo champagne.
Perché il clima sta cambiando,
sta spostando. Infatti anche noi, il fatto che siamo a Villa Celiera,
noi quando abbiamo comprato il terreno, che comunque sono passati 9 anni ormai, il nostro dubbio è quello che ci sono molti raga, ma là su in montagna, ma non matura l'uva, ma che fate, ma qua, ma là.
Il paese è 700 metri.
Sì, sì,
però quanti vigneti ci stanno?
Oggi questo discorso è molto più tranquillo. 10 anni fa il vigneto a Villa Celiera, guarda che a Villa Celiera sono
delle aziende. Ma Fene è molto più alto, no?
No, più basso.
È più basso.
Fa più freddo, ma è più basso.
Fa più freddo, fa più caldo pure.
Fa più freddo, sì.
Sto forno d'Abruzzo.
Cioè, comunque
o fino al forno d'Abruzzo, cioè metto
si deve dire, si deve dire,
si usa,
no, è vero,
infatti il rosso
ballato. Che cosa, come si chiama, Adolfo sì. Fate intervista, no? Perché sai, ha detto Ofena, il forno d'Abruzzo, sai, si dice il forno d'Abruzzo.
Chiunque va in là, dal benzinaio al panificio, forno d'Abruzzo, la terza frase lo dicono.
Devi dire forza. e quindi
non basta.
Non c'è un cazzo da fare. Se fa freddo, va bene, nonostante il forno d'Abruzzo, fa freddo, cioè, se fa caldo te lo dico, fa freddo pure.
La cosa pazzesca sai quella, che noi andiamo tipo a
Potenza. C'avete il nome di un vino.
Ma infatti Rosso Oven si chiama il nostro rosso di Ofena.
Noi lo chiamiamo
Rosso Oven, ci abbiamo scritto. Poi a mo' si chiamerà Eritage alla fine, ma all'inizio sulla botte, come che molti nomi dei vini nascono, che tu quando fai il vino metti nella botte, se in vendemmia, per scriverci che vino è, ci scrivi tipo Rosso Carbo, è nato per non scrivere Rosso Carbonica. E quindi si chiama Rosso Carbo perché ho scritto quello sulla botte la prima volta. I nomi molti sono andati così. E quello è Rosso Oven.
Rosso Oven è meglio.
Perché sai che noi in Italia pensa a un...
Quello è veramente
tipo dal forno, infatti from no. Oh, by Oven. Poi abbiamo dato, siccome dovevamo vendere, dovevamo alzare il prezzo di quel vino, abbiamo pagato Heritage.
Beh, ah,
sei da tono.
Vabbè,
certo. E comunque quando andiamo a potare a Ofena, per dirti, a febbraio, tu arrivi la mattina alle 8, sono meno 4 gradi, fa un cazzo di freddo.
Ti ghiacci i piedi.
Arrivi alle 10, le 11.
Alle 10 stai a maniche corte.
A maniche corte, cioè assurdo. È pazzesco.
Escursione termica.
Vabbè, anche l'estate è follia, tipo oggi farà 40 gradi là. Poi la notte cala, però. Anche perché comunque l'escursione termica è qualità nel vino, e Ofena obiettivamente è la zona più vocata d'Abruzzo da 2000 anni. Cioè. Perciò abbiamo fatto la follia di andare là. Non lo dico perché c'ho la vigna. Abbiamo preso la vigna perché era la più figa. Vabbè, bene, fra le più focate del Bruce, perché pure là stanno bene. Vabbè, la zona quella non la conosco bene. Cioè. La zona di controguerra colonnella della prima Doccia, sicuramente una zona della Madonna quella, però non la conosco
però
bene.
Quando vai a Ofena e vedi nella valle, quindi vedi tutte le vigne, una fianca. Cioè, non sembra di stare in Abruzzo, perché comunque sembra quasi comunque di stare in Francia. Comunque vedi le vigne una fianca all'altra, gli appezzamenti,
roccia,
gli animali, gli pascoli, cioè,
una dimensione un po' più agricola.
Invece
cioè, qua siamo abituati in Abruzzo che vedi sulla 14 vedi 1 milione di ettari di capanna, cantine sociali, quindi
sì.
C'è un altro mondo. Oppure comunque a Villa Celiera sto dicendo prima, noi siamo l'unica azienda agricola, quindi abbiamo fatto la vigna qua, adesso abbiamo fatto stra bene a metterla qua invece che giù, ma quando l'abbiamo fatto era una mezza follia secondo tutti. Poi abbiamo fatto un'analisi del terreno, abbiamo studiato tutto, abbiamo valutato, alla fine rispondeva bene, anche perché abbiamo scoperto che i vecchi del paese, il terreno di Olindo, ma quale? Le vigne, mi ha detto uno una volta, come le vigne? Quell'appezzamento si chiama le vigne, perché una volta ci stavano le vigne.
Vedete che è esposto a Sulagna.
Anche perché è l'unico, se tu guardi Villa Celiera, è quella lì del paese, sta dietro casa. E tutta questa zona qui che è esposta a nord-est è tutta franosa e disperata. Di là è nord, l'unico pezzo, infatti noi l'abbiamo scelto così, dove possiamo metterlo nel comune di Villa Celiera la vigna? togli le frane, il bosco, gli uliveti, l'unico terreno libero era quello. Chiediamo di chi è. Così è nato. È di un vecchio che lo vuole vendere. Ops.
Di un vecchio che lo vuole
vendere. Guarda, no, aspetta. Ancora freddo,
sì, ci ha detto il marito di un vecchio che abita qua sotto, Gabriele Pepone, e gli ha detto questo è di quelle demonie, e ha detto la moglie sa morto, ancora sta freddo lo morto, capito, quello del vecchio, capito, che non è rispettoso andare a chiedere di vendere a uno che ancora sa freddo lo morto. Bello. Che cazzo. Grazie.
Vabbè, tieni, sta molto meglio dentro, guarda. Andiamo.
È pronto? Dai. Pronto?
Sì. Sì, qua, sì.
E vabbè, ciao, grazie. Ci salutiamo la camera.
Ragazzi, ogni puntata ci regala sempre storie fantastiche, tutte diverse. Quindi grazie alla Media Boys, un saluto speciale va allo zio Gabriele che poi ci ha coccolato a pranzo. Come sempre, passate un buon weekend, appuntamento a sabato prossimo con Rubido Wines.